Sono le 9. Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Per la prima volta una conferma ufficiale anche dalla Corea del Nord. Nostri soldati sono impegnati al fronte in Russia. Bombe israeliane su Beirut, colpito un presunto deposito di missili di Hezbollah. È il terzo raid dalla tregua di novembre. Israele e Hamas tornano a parlarsi timidi progressi nei negoziati indiretti in corso in Qatar. Dopo la Russia, ora anche la Corea del Nord conferma. Abbiamo inviato nostre truppe nella regione russa di Kursk in supporto a quelle del Cremlino. Chiara Savi.
Il loro coinvolgimento era un segreto di Pulcinella. C'era stata inizialmente la denuncia di Volodymyr Zelensky, che aveva parlato di uomini inviati da Pyongyang. Poi erano arrivate le immagini delle prime catture da parte dell'esercito ucraino di soldati nordcoreani a Kursk. Infine, ad ammettere ufficialmente la loro presenza sono stati i diretti interessati. La Russia, con il capo di stato maggiore Valery Gerasimov, che nell'annunciare la completa liberazione della regione di Kursk, smentita da Kiev, dopo 9 mesi di combattimenti, qualche giorno fa ha lodato l'eroismo delle truppe nordcoreane attive nella controffensiva. Poche ore fa è stato il turno della Corea del Nord. Kim Jong-un, all'agenzia di stampa nazionale, ha parlato dell'exploit dei suoi uomini inviati a combattere e ai quali sarà dedicato un monumento ai caduti nella capitale. Hanno lottato per la giustizia, sono tutti degli eroi e hanno rappresentato con onore la loro patria, ha dichiarato il leader nordcoreano. Non ha detto nulla invece se la loro missione sul fronte russo-ucraino sia terminata o continui. Su quanti di loro siano stati inviati al fronte non c'è certezza. Fonti occidentali hanno stimato dai 1.000 agli 11.000 uomini, non necessariamente ben addestrati e con difficoltà di comunicazione con i comandi russi, uccisi in 3 mesi. L'Ucraina invece ha sempre parlato di 11-12.000 soldati coinvolti in operazioni di primo piano.
Nel 2024 la spesa militare globale ha registrato il maggior incremento dalla fine della guerra fredda, più 9,4% rispetto al 2023, raggiungendo i 2.700 miliardi di dollari. Lo rivela un rapporto dell'International Peace Research Institute, il SIPRI, l'Istituto Internazionale Indipendente, dedicato alla ricerca su conflitti, armamenti pesanti e disarmo, istituto con sede a Stoccolma. Le spese militari sono aumentate soprattutto in Europa e Medio Oriente. E in Medio Oriente è tornata ieri a salire la tensione nel Libano, dove l'aviazione di Israele ha bombardato la capitale Beirut per la terza volta dall'inizio della tregua di novembre. Il raid ha preso di mira un presunto deposito di missili di Hezbollah, il partito armato filo-iraniano sconfitto nell'ultima guerra con Israele. Sentiamo il nostro collaboratore Lorenzo Trombetta.
L'appello ai civili di lasciare immediatamente la zona è arrivato a metà pomeriggio di ieri. Il portavoce in arabo dell'esercito israeliano ha avvertito gli abitanti del quartiere Hadas a Beirut, nella periferia meridionale della città, poco prima del lancio di 3 missili da parte di jet israeliani su un hangar situato nel cuore di una zona densamente popolata. Non ci sono state vittime, ma solo danni materiali. Si è trattato del terzo attacco aereo israeliano su Beirut da quando a fine novembre scorso era entrata in vigore una tregua mai rispettata da Israele, che occupa alcune zone del sud del Libano e che anche nelle ultime ore ha proseguito raid aerei e sorvoli a bassa quota in varie regioni del paese. Secondo il bilancio del Ministero della Sanità libanese, in 5 mesi di cessato il fuoco, Israele ha ucciso 149 persone in Libano. Il governo israeliano afferma di condurre operazioni contro uomini e infrastrutture di Hezbollah, chiamato a smantellare del tutto la sua struttura secondo l'accordo di tregua. Per il premier Benjamin Netanyahu e il suo ministro della difesa Israel Katz, ieri è stato colpito un deposito di missili di Hezbollah. Il Partito di Dio, dal canto suo, ha smentito la presenza di armi in quell'area, affermando che Israele ha distrutto invece una tendostruttura dedicata ad attività ricreative nel quartiere. Il presidente libanese Joseph Aoun e il premier Nawaf Salam, considerati vicini ai paesi occidentali, hanno condannato l'attacco nemico, chiedendo a Stati Uniti e Francia, i principali alleati di Israele che sono anche i garanti della tregua, di costringere il governo israeliano a cessare gli attacchi in Libano.
Avrebbero fatto qualche passo in avanti le trattative indirette tra Hamas e Israele per mettere fine alla guerra a Gaza. Lo indicano il primo ministro della Qatar e le indiscrezioni pubblicate da alcuni giornali arabi. I particolari da Gerusalemme con Michele Giorgio.
Israele minaccia di espandere l'offensiva a Gaza, che in questi giorni sta riducendo in macerie l'intera città di Rafah. Allo stesso tempo si registrano progressi nel negoziato per la fine della guerra tra Hamas e lo Stato ebraico. Ad indicarlo è stato il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che giovedì scorso ha incontrato il capo del Mossad israeliano, David Barnea. Hamas ha messo sul piatto una sua proposta: prevede 5 anni di tregua a Gaza e la scarcerazione di prigionieri palestinesi in cambio della liberazione dei 59 ostaggi israeliani nelle sue mani. Ai tavoli dei mediatori Egitto e Qatar però si discute anche di altro. Secondo indiscrezioni di stampa, il movimento islamista starebbe considerando la smilitarizzazione di Gaza, un punto sul quale insiste Israele, accompagnata dall'uscita dal territorio palestinese di suoi dirigenti politici e comandanti militari. Unità di Hamas inoltre dovrebbero unirsi ad una nuova forza di polizia palestinese agli ordini di un governo tecnico indicato da Egitto, Emirati Arabi ed Arabia Saudita. È possibile che i colloqui per la tregua subiscano un'accelerazione nei prossimi giorni, in anticipo sulla missione di Donald Trump dal 13 al 16 maggio in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati. Il presidente americano nei giorni scorsi ha anche detto al suo alleato, il premier israeliano Netanyahu, di permettere l'ingresso a Gaza degli aiuti umanitari, che blocca da quasi 2 mesi. Nel frattempo si continua a morire. Il bilancio delle ultime 24 ore segna 50 palestinesi uccisi dai bombardamenti aerei, tra cui 22 membri di una famiglia all'Al-Khur di Gaza City, e la morte in combattimento di altri 2 militari israeliani.
Una Pasqua sotto le attese, il primo bilancio del settore turistico ticinese delle festività che si sono appena concluse. Ce ne parla Francesca Calcagno.
62% di occupazione degli alberghi per il sabato di Pasqua è il picco che è stato raggiunto nella settimana che si è appena conclusa, meglio di quel 49% del 2024. Angelo Trotta è il direttore di Ticino Turismo.
Abbiamo fatto meglio prima di Pasqua, fino al 12 aprile eravamo costantemente al di sopra e a partire dal 12 aprile un po' costantemente al di sotto. Ci siamo un po' ripresi l'ultima settimana, però prevediamo di chiudere aprile all'insegna dell'anno scorso, magari anche un pochino meno. Dobbiamo aspettare la conferma definitiva dei dati.
A livello nazionale si dice che i turisti svizzeri preferiscono andare all'estero. Le code a Chiasso Brogeda prima del fine settimana pasquale lo hanno confermato.
Probabilmente ci penalizza anche quest'anno un po' il franco molto forte rispetto all'euro soprattutto, e anche molto forte rispetto al dollaro. Vedremo se ci penalizzerà o no anche rispetto ai turisti americani, però ci penalizza un po' il franco forte.
Dall'esperienza dell'ente turistico Bellinzona e Valli emerge una conferma importante: gli eventi permettono al Ticino di essere meno meteodipendente. Iuri Clericetti è il direttore.
Da venerdì 25 a domenica 27 abbiamo avuto un'ottima occupazione, che vorrei dire sfiora quasi il 100%, grazie in particolare ad eventi che abbiamo su Bellinzona. Pensiamo agli eventi del tennis e soprattutto al volley che si è realizzato in questi giorni.
Un dato valido per gli alberghi: l'occupazione degli appartamenti è un po' più bassa, forse perché per i soggiorni brevi, una o due notti, molti scelgono appunto gli hotel.
Ed è tutto per il Radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport, buona giornata.